Ma dicevamo che siamo qui per andare a presentare brevemente, insomma, per non spoilerare neanche troppo, del libro che verrà presentato dopodomani, venerdì 15 settembre dalle ore 18:30 alla Blackout House, come giustamente Voce 3 ha detto, Cani ai margini. Quindi in questo momento abbiamo al telefono Davide Maiocchi, che sarà con noi anche in via Cecchi 21 Barra. Ciao Davide, benvenuto e grazie per essere qui.
Ciao, un piacere. Sempre.
Ciao Davide.
Ritornato ai microfoni dopo diverse interviste che abbiamo fatto insieme trasmissione appunto a Liberation Front, quindi è sempre un piacere risentirti. L'occasione è appunto la pubblicazione e la presentazione di questo libro che parla ancora una volta di cani, ma ne parla appunto in delle maniere che possono essere così riassunte in vari punti, e soprattutto anche è un libro che è una raccolta di approfondimenti e di storie, quindi punti di vista diversi da parte di persone diverse che parlano anche di argomenti ovviamente diversi, ma intrinsecamente collegati tra di loro. Diciamo che in generale, come anche viene detto nella retrocopertina, si tratta di approfondimenti, racconti che riguardano lo sfruttamento sociale dei cani, che però vogliono dare anche uno spazio e degli spunti per proporre delle visioni nuove, delle visioni diverse del rapporto storico tra essere umano e cane, in modo tale da prendere in considerazione la loro individualità, la loro necessità di liberazione, di libertà espressiva, fisica, sociale e così via. Come dicevamo anche questo pomeriggio, quando pensiamo ai cani, a parte eccezioni molto così pesanti come la vivisezione o certi addestramenti specifici, di solito riteniamo che questi animali abbiano una libertà e dei diritti e un valore quasi comparabili a quelli che attribuiamo agli esseri umani, no? Mentre in realtà il fatto che il cane sia, tra virgolette, il migliore amico dell'uomo non lo tutela in realtà da alcuni tipi di sfruttamento che appunto si possono riassumere come sfruttamento sociale. Quindi ci vuoi un po' così introdurre a questo concetto, in che cosa, dove possiamo riconoscere lo sfruttamento sociale dei cani?
Hai già introdotto benissimo tu un sacco di cose, provo a aggiungere qualcosa io. Intanto mi veniva da dire che c'è un parallelismo tra il fatto di essere uscito dallo spazio dedicato in radio, quello di Animal Liberation, a un altro momento, perché poi è anche un po' il tentativo del libro, no? Quindi quello di non parlare solo di cani, come dicevi tu, iniziare a parlare, associare le parole sfruttamento e sociale alla questione cani, sposta il piano, no? Quindi fa sì che l'interesse singolo e specifico per un individuo che possiamo ricondurre alla specie cane in realtà coinvolga e ci coinvolga, investa un discorso sul sociale, sulle politiche, sui modi di pensare gli altri, sui modi di stare insieme. La prima cosa che mi veniva da pensare ascoltandoti è che sì, non ci rendiamo conto come siamo indotti e riproduciamo l'idea e insomma una forma di comportamento che vuole far star meglio, diciamolo così, i cani, facendoli diventare più come noi. L'idea che noi cerchiamo di insomma sostenere nel libro attraverso tutta una serie di contributi, adesso ne possiamo parlare più nel dettaglio, è che non si tratta di usare la parola come, ma di usare la parola con, no? E essere con i cani vuol dire farsi stravolgere individualmente, collettivamente, socialmente, mettere in discussione tanto, perché i cani ci dicono molto di noi e spesso non li ascoltiamo, crediamo di farlo e molto li fraintendiamo.
Esatto. Infatti questo sfruttamento sociale è sicuramente più difficile da vedere, perché si nasconde, diciamo, tra le maglie della quotidianità ed anche si nasconde dietro, diciamo, lo schermo dell'affetto, spesso anche del volontariato animalista, che però appunto, pur essendo in qualche modo espresso con buone intenzioni, ha degli effetti molto pesanti sulle vite di questi animali.
Sì, diciamo che riflettere sulla questione cane in società abbiamo individuato alcuni trend anche piuttosto nascosti, insomma alcuni atteggiamenti dei quali non ci rendiamo conto ma che portiamo avanti. Sicuramente inizierei da dire che i due campi, grossi campi di riferimento, come quello cinofilo e quello, diciamo, animalista protezionista più classico, diciamo più che animalista anche zoofilo, sono portatori di diversi problemi dal mio, dal nostro punto di vista. Intanto sto parlando io, ma il libro l'ho curato con la mia amica stimatissima, affezionatissima Luciana Licitra, e quindi diciamo ci sono due curatori che raccolgono tutta una serie di contributi, ma ci sono appunto delle linee comuni, no? E l'idea che lo specialismo nella gestione che porta avanti la cinofilia, pur con tutte le sue più recenti evoluzioni, e l'atteggiamento di protezione non si distaccano dall'assunto di fondo che il cane è a disposizione dell'uomo, no? E quindi si parla fondamentalmente di antropocentrismo, si parla di andare a mettere in discussione che cosa? Innanzitutto che il cane abbia una funzione. Quando si parla di animali da compagnia, volevo fare anche un collegamento, se possibile, a una questione attuale, quella dei maiali del rifugio di Pavia, Cuori Liberi, si pensa di ottenere il miglioramento possibile in questa società, no? Perché ci rifacciamo a tutte le altre funzioni che ad esempio sono quelle da reddito o comunque di formatività. Noi sosteniamo che in questa, diciamo, impostazione di funzione da compagnia in realtà ci sono delle insidie molto importanti da considerare, tra cui quella di diventare degli oggetti di sentimento, di essere comunque stravolti, di essere, come avviene per i cani, insomma estrapolati dal proprio contesto comunitario per diventare una propaggine e un surrogato del bisogno di affettività dell'umano. Queste sono delle nuove forme di sfruttamento che si articolano in tutta una serie di pratiche che noi denunciamo, e gli articoli, in qualche modo, i diversi articoli vertono sull'individuare alcuni temi, no? A partire da quello di Benedetta Ciottoli, che è un'operatrice sociale, che ci spiega che nell'aiutare ci sono delle forme di manipolazione che invece dovremmo interpretare in un'ottica di liberazione, interrogandoci. Davide Cosentino, che è un attivista in particolare che si occupa anche di cani, ma soprattutto anticaccia, ci illustra attraverso un reportage quali sono le mosse politiche ed economiche di quella che chiama e chiamiamo l'industria del pet, che provoca bisogni e che quindi lavora su una certa idea sempre più moderna del cane. Luciana Licitra, che nominavo prima, ci parla della possibilità delle reimmissioni, quindi di poter far uscire dei cani dai canili e rimetterli in strada, curando anche il loro, diciamo, inserimento dove c'è una reale convivenza nella società al di fuori della proprietà, no? Tra cani e umani. Io mi azzardo a parlare di pedagogia libertaria, anche se devo confessare che il mio spirito è un po' più antipedagogista, quindi individuando una possibile nuova forma di espressione anche nell'educazione cinofila, per quanto più evoluta, e cercando di aprire un dibattito su questo. Il mio pezzo non è assolutamente esaustivo. Susan McCute, che è una ricercatrice di Animal Studies americana, dà un contributo di rilettura della storia sociale dei cani, intrecciando tutta una serie di riflessioni sulle epoche, sulle rappresentazioni artistiche, letterarie che coinvolgono e mettono in relazione cani e umani. Michele Minunno individua da anni e porta in giro, con il mio grande appoggio, uno che forse è uno dei temi generatori di una nuova riflessione, secondo cui il randagismo è un problema per gli umani, ma non è un problema per i cani, quantomeno va individuato come fenomeno, più o meno problematico che sia, da mettere in relazione a quello che è l'umanesimo, che forse è il vero grande dramma che attraversa la vita dei cani e non solo. Rebecca Porrari, che è la mia compagna, scrive insieme a me diverse storie e fa delle riflessioni contrarie alla categorizzazione dei cani, che spesso vengono osservati da un punto di vista di abilità o inabilità comportamentale. Massimo Raviola fa un discorso importantissimo, che è un grande tabù della cinofilia e poco o per nulla portato avanti anche dall'animalismo più classico, quello welfarista, andando a pronunciarsi in una critica radicale all'idea e alla pratica degli allevamenti di razza, che secondo noi è una questione importantissima, e che vorremmo anche sviluppare con delle iniziative di contrasto nel prossimo futuro. Francesca Suppini di Riot Dog, un'altra attivista anarchica come noi, impegnata nelle campagne di liberazione animale, individua e si fa tante domande, ci porta attraverso un suo vissuto quando un cane scappa da una struttura e immagina di riconoscere un atto di autoliberazione. E Federica Di Meto, che è un'attivista transfemminista, ci porta in una riflessione articolata, molto importante, politicamente molto azzeccata dal mio punto di vista, sulla relazione fra l'idea antispecista, l'idea della liberazione e il nostro rapporto con i cani. Un testo che non è facile riassumere, ma che mi impegno per venerdì, quando sarò lì in radio a fare la presentazione, a ristudiare e discutere con voi, magari in particolare.
E noi non vediamo l'ora di ascoltarlo. Senti, hai citato Riot Dog e cito anche Luna Corre, che è il vostro progetto, perché appunto in campo ci sono nel tempo, immagino che per tua esperienza personale ci siano state comunque delle variazioni proprio su tutti questi aspetti. Le hai viste tu personalmente avvenire all'interno di canili e realtà che comunque affrontavano queste problematiche?
Sì, io direi che c'è fermento, è un ambito che comunque è in cambiamento, mai abbastanza rapido per come sono fatto io, ma devo dire che in questi tre decenni in cui io mi occupo nei canili, perché ad esempio faccio il volontario, faccio parte della diciamo gestione dell'operatività dei canili di Gallarate, ho cambiato molti posti, ho vissuto situazioni di rifugi più o meno intensivi o estensivi, e quando parliamo di Riot Dog e Luna Corre parliamo di due luoghi comunque dove non ci sono i box, dove non ci sono le gabbie, dove c'è la possibilità e la voglia soprattutto di curare e di portare avanti una socialità ampia e non castrata come avviene nei canili più classici. Ci sono stati grossi cambiamenti, intanto perché io ho iniziato negli anni 90, quando c'è stata la promulgazione della legge quadro nazionale, che è la 281, che ha diciamo istituzionalmente bloccato l'eutanasia ai cani. Quindi nei primi anni si può immaginare come i rifugi si sono riempiti, perché i cani non morivano più dopo qualche giorno se non riscattati dal cosiddetto padrone. Stiamo attenti a questi termini, oggi si dice proprietario ma il concetto è sempre lo stesso, no? Successivamente c'è stata la nascita di moltissimi canili e moltissimi rifugi, convinti che fosse quella la soluzione da portare socialmente, no? L'accoglienza in un senso fondamentalmente di riparatorio rispetto a quello che era prima il sistema dell'eliminazione, per poi, dal mio e non solo mio punto di vista, accorgersi, almeno chi lo vuol fare, che questi luoghi più che accoglienza sono diventate delle prigioni, delle situazioni in cui 180.000 cani circa l'anno languono in Italia tutti i giorni, in tutti questi anni, in questi più di 30 anni che sono passati dal 91 ad oggi, andando a costituire una popolazione di detenuti costante, che prova che cosa? Che il sistema messo in atto dalla 281 non è funzionato in termini di miglioramento sociale, ma ha creato e ha sviluppato dei nuovi interessi. Interessi che dal punto di vista, diciamo, mio e di Luciana e della maggior parte di chi ha contribuito al libro, ormai vanno individuati come un qualcosa, insomma, che non è addebitabile solo a chi ci vuol fare denaro, quindi agli imprenditori del randagismo, ma anche a un sistema di cose che coinvolge, come dicevo, sia i cinofili, sia i cosiddetti, diciamo, zoofili, protezionisti, wolfaristi, animalisti. Un sistema che ha smesso di concepire il cane come un libero concittadino, non so come dire, comunque convivente nella nostra società. Quindi i cambiamenti sono in atto. Dal mio punto di vista, per risponderti, ci sono delle realtà che stanno iniziando a pensare che il cane vada liberato anche molto dall'umano, e che quindi secondo me sono portatrici di un'idea veramente rivoluzionaria, tutta da sviluppare.
Esatto, e proprio a proposito di situazioni e realtà che stanno pensando a percorsi di liberazione del cane, anche la carrellata che hai fatto di nomi di persone che hanno contribuito a creare questo libro, hai fatto i nomi di qualcuno anche che ha contribuito a organizzare l'incontro di liberazione del cane che c'è stato a inizio giugno. Quindi se vuoi anche parlarci appunto di come queste, diciamo, parole su carta poi vanno anche a concretizzarsi in dei tentativi di organizzarsi e di riflettere insieme per poi portare nella realtà appunto delle conseguenze, delle azioni concrete poi nella direzione di questa liberazione.
Certo, il desiderio e la spinta, la tensione è assolutamente quella, non è di produrre una elaborazione di temi, insomma, di tipo intellettualistico, no? Ma di cercare di interrogarsi su la possibilità di cambiare le cose. Chiaramente, essendo consapevoli che una visione di cambiamento radicale non è attuabile dall'oggi al domani, se non, insomma, in dei progetti magari più locali e più limitati. La voglia di fare rete, di fare gruppo, ad esempio, con il libro, proponendo un lavoro collettivo molto meticcio con persone che vengono da ambiti molto diversi, e successivamente di chiamare a un incontro, diciamo, nazionale che abbiamo chiamato di liberazione del cane, che è stato molto partecipato, che abbiamo svolto proprio a Riot Dog a Bologna. L'intento che cos'è? È quello di iniziare a fare un po' movimento, a capire se vogliamo, se intendiamo, se possiamo politicizzare la questione del cane. Per essere concreto, come dicevi tu, che ci teniamo molto, una delle questioni che è emersa è quella di iniziare a dichiarare un'opposizione all'industria della selezione di razza, individuandola non come dice la cinofilia tradizionale, come non è affatto contestato nemmeno dalla cinofilia cosiddetta più evoluta, più recente, un'arte dell'allevare la cinofilia, ma è fondamentalmente un progetto eugenetico che attribuisce a dei gruppi di individui, che isola geneticamente, delle caratteristiche estetiche o, diciamo, comportamentali. È importante, ma in qualche modo fa parte sempre dello stesso disegno di creare degli individui funzionali o corrispondenti all'idea che ci facciamo noi, per rappresentanza, per lavoro, per mille motivi. Secondo noi questo è uno, insieme alla questione del ribaltamento dell'immaginario del randagismo, dei temi trainanti che dobbiamo affrontare. Abbiamo in mente di fare un convegno intanto di critica secca a questo tipo di impostazione possibilista sul buon allevamento di razza, e di portare avanti anche delle mobilitazioni contro delle iniziative di promozione del questo mondo pet, che noi individuiamo proprio come un problema da affrontare e col quale, insomma, impegnarci in contestazione. Vi aggiorneremo, le iniziative sono previste per dicembre, non siamo ancora nella condizione di, insomma, dare date e riferimenti, però posso dire che stiamo sbobinando l'incontro intero dell'incontro di liberazione del cane, e che uscirà quindi una rivista libro, un po' come facevamo per gli incontri di liberazione animale, che distribuiremo. Invece a giorni, e questo proprio a giorni posso dirlo, uscirà uno scambio che alcuni di noi hanno tenuto con degli attivisti rumeni di Just Wandering, proprio sulla questione del randagismo. Sul retro di copertina, in mano al libro, scriviamo "Siamo tutti randagi, la loro lotta è la nostra lotta", il titolo di questo contributo cartaceo, di questa pubblicazione indipendente, è "La liberazione del cane, coesistenza e resistenza". Quindi avremo modo magari in un'altra occasione o di parlarne insieme. Sicuramente venerdì inizierò a raccontarvi qualcosa di questo lavoro, secondo me un bellissimo scambio di fondamentalmente idee antispeciste sulla questione del cane.
Sì, perfetto. Tra l'altro, mentre stavi parlando di selezione, ci ha fatto un po' pensare al fatto che la selezione sugli animali, sulle caratteristiche che servono noi umani è un po' trasversale su tutti gli animali di tutte le specie, soprattutto pensiamo agli allevamenti, no? Dove gli animali vengono selezionati proprio per determinate caratteristiche. E quindi ci chiediamo, può essere parlare del cane, dei cani che sono animali forse più vicino a noi in determinati per determinate cose, uno strumento per arrivare alla liberazione non solo dei cani ma anche degli altri animali?
Sì, mi viene in mente un libro che ho letto tanti anni fa, che provava a spiegare perché, era così il titolo più o meno: amiamo i cani e mangiamo i maiali, c'era anche forse indossiamo le mucche, qualcosa in più, no? E dava una spiegazione, insomma, che i cani di questo tipo, cioè che i cani sono, diciamo, dei fruitori di affezione e di, insomma, positività, di amabilità che noi dobbiamo estendere agli altri animali. Io non la penso così. Io penso che in realtà i cani sono tremendamente sfruttati, che vivono della difficoltà, insomma, di stare come schiavi più vicini al re, intesa l'umanità, l'umanismo, l'umanesimo, come, insomma, il grande potere sovrano, e che sono soggetti a delle forme estenuanti di tortura, di, insomma, afflizione emotiva, e non solo emotiva ma anche in particolare emotiva. Il fatto che i cani siano l'anello, diciamo, di collegamento fra il resto dell'animalità e l'animalità umana per prossimità vicino a noi, io credo che vada indagato in un altro modo, che ha un grandissimo valore portato come cioè proprio indagine di contributo su come noi umani, non tanto noi, però diciamo l'umanità estende le sue propaggini di potere verso tutta il resto dell'animalità, verso le categorie minori, considerate minori, tra gli umani, verso, insomma, l'ambiente, la terra. E quindi credo che la lettura del cane, fatta in un senso antagonista, nel ruolo che suo malgrado occupa vicino a noi, può essere portatrice di grosse interpretazioni, insomma, rivelazioni di critica a questo sistema sociale.
Certo, anche appunto proprio per non perdere di vista la complessità appunto degli intrecci di dominio che vanno a coinvolgere tutto il vivente e non solo, purtroppo. Ci sarebbero veramente tantissime altre domande che vorremmo farti, però le rimandiamo assolutamente a venerdì. Questo voleva essere solo un po' un assaggino invitante per chi volesse venire a partecipare, anche perché no, uno stimolo a crearsi già delle domande in testa da eventualmente proporre durante il dibattito. Non so se c'è qualcosa di fondamentale, di altro da aggiungere, altrimenti lo possiamo dire venerdì.
Ma io sono contentissimo di essere lì, e quello che mi viene da aggiungere è che questa iniziativa incontra anche lo spirito col quale vogliamo portare in giro Cani ai Margini nei prossimi mesi, andare in degli spazi impegnati, in degli spazi pubblici, non chiuderci negli specialismi, non chiuderci nelle questioni, insomma, dei cosiddetti addetti ai lavori. Quindi la voglia, insomma, di realizzare un confronto più che un'esposizione è quella che mi porta lì venerdì, e non vedo l'ora.
Benissimo, devo dire che l'intento secondo me è anche abbastanza raggiunto dal format che questo libro prende, essendo un misto tra articoli, diciamo, più saggi, specifici, dettagliati, insomma, soprattutto per quanto riguarda magari l'industria del pet o altre questioni. E invece appunto a questo tipo di saggi vengono unite anche delle storie più, diciamo, di tipo narrativo, che sono assolutamente anche fondamentali per la fruibilità così diffusa, no, a questo tipo di argomenti. Quindi anche complimenti per la commissione che siete riusciti ad ottenere.
Sì. Guarda, se posso aggiungere una cosa, non ho ancora il tempo, per me le storie sono un contributo politico. Siamo abituati ad avere delle diagnosi dal punto di vista scientifico clinico, dal punto di vista scientifico, pseudoscientifico comportamentale, ma io credo che in realtà noi dobbiamo avvicinarci agli altri, alle altre, di qualsiasi specie, genere, etnia, orientamento sessuale siano, incontrando le loro storie. E quindi nel capitolo Resistenze, non a caso scritto da quattro donne, ci sono storie di, insomma, vita vissuta insieme ai cani, che in qualche modo per noi volevano suggerire la fine di un percorso di riflessione per poi stare lì, dedicarci e sviluppare le nostre vite lì.
Benissimo, qualcuno già ti fa i complimenti per questa intervista, quindi partiamo benissimo e invitiamo tutti e tutte a partecipare, quindi venerdì dalle 18:30 qui alla Blackout House in via Cecchi 21/A. Noi ti ringraziamo tantissimo.
Grazie,
e ci vediamo
Davide.
Dopo domani.
Io voi.
Grazie.
Ciao, buona serata.
Ciao. A voi, a tutti, ciao.